Naturalmente la nostra dottrina è una dottrina basata sullo studio della mente e sull'applicazione della dottrina della mente agli accadimenti della vita che noi viviamo lungo questa fragile e breve vita. La mente è una essenza matematica, è qualcosa di difficile da definire perché è tutto quello che effettivamente abbiamo ed è tutto il nostro mondo attraverso il quale vediamo questo mondo, interpretiamo questo mondo, ricordiamo questo mondo. E diciamo rappresenta il codice interpretativo di questo mondo. Questa mente è una mente increata, è trasportata di esistenza in esistenza e diciamo che soltanto in parte appartiene a quello che il nostro cervello, perché certo esiste una mente cerebrale, come esiste anche una mente immunitaria, come esiste una mente endocrina, come esiste una mente del cuore, perché mente è tutto ciò che ha reazione e memoria. Ma la mente di cui parlo io è qualcosa che è al di sopra di questo ed è quello che noi abbiamo di più prezioso, conserviamo di più prezioso e portiamo con noi nella prossima esistenza e comunque non possiamo lasciare in questo mondo, perché comunque non è creata, perché in natura, secondo il principio di Antoine de Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ora mi sembra assurdo non credere che la mente sia natura. Ovviamente non c'è nulla di più naturale della mente, per cui è ovvio che la mente non si crea, non si distrugge e si trasforma. La mente è tutto quello, ripeto, che noi abbiamo come sistema di interpretazione del mondo e dice l'antica dottrina tibetana dei Kagyu, che nero bianco è tutto solo nella mente. Noi non abbiamo intorno a noi una realtà come quello che noi crediamo esista, ma abbiamo una realtà che la cui essenza non conosciamo e la cui natura fenomenica c'è notevolmente ignota. Su 100 cose di questa realtà, 99, anche le persone più competenti e più esperienziate, non hanno nessun tipo di conoscenza di questa cosiddetta realtà che ci circonda. Però questa realtà può essere motivo di grandissimo dolore se viene naturalmente interpretata in un certo modo. Perciò non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea mentale che abbiamo di realtà. Perciò attraverso la mente noi vediamo questo mondo, interpretiamo questo mondo, ricordiamo questo mondo e abbiamo rapporti emotivi con questo mondo. A seconda della natura della mente, noi possiamo essere enormemente tristi o enormemente felici, possiamo essere estremamente ansiosi o estremamente calmi. perché è la mente che fa la differenza. Ovviamente la mente, essendo un'essenza matematica, la differenza la fa perché per interpretare in maniera corretta tutta la realtà universale che ci circonda deve essere pura. Cosa significa questo termine? L'ho detto centinaia di volte. Vuol dire che deve essere come era all'origine, senza pensieri, senza emozioni, senza sensazioni, senza percezioni. Deve essere qualche cosa che si fa penetrare senza che ci sia nessun mutamento all'interno di essa. Per cui naturalmente tutto quello che appare agli occhi della mente è sempre vuoto, non riesce a muovere nulla perché appunto in sé non ha esistenza propria, è inconsistente e niente può muovere un sistema mentale puro se non ha esso consistenza. E naturalmente tutto quello che appare è naturalmente vuoto, qualunque cosa. La nostra fidanzata, la persona che crediamo di amare, la persona che crediamo di odiare, i titoli accademici che abbiamo e per i quali ci siamo tanto battuti, oppure i vari titoli, niente di questo veramente ha un'importanza o un valore. Esiste solo nell'interpretazione distorta della mente. Non ha un valore intrinseco, ma solo valore attributivo. Attributivo. Per cui è chiaro che al momento che noi dobbiamo vedere le cose di questa realtà fenomenica, se non le vediamo per come sono, naturalmente siamo solo destinati a soffrire, perché attribuiamo dei valori, dei sensi, delle valutazioni che questo mondo non ha assolutamente. È chiaro che noi viviamo in un mondo in perenne mutamento, in perenne mutamento, e se naturalmente accadono i terremoti perché purtroppo c'è la deriva dei continenti, che ci piaccia o non ci piaccia, siamo ospiti in questo mondo, siamo ospiti temporanei e dobbiamo adattare le nostre condizioni a questo mondo costantemente mutevole. Perciò non è un Dio cattivo che manda i terremoti. I terremoti sono la ragione per cui questo mondo si rigenera in continuazione e per il quale questo mondo vive. Senza i terremoti sarebbe un mondo morto. Dove non ci sono terremoti non c'è vita, non c'è vita. Purtroppo dispiace, ma è così. Nella nostra interpretazione il terremoto è qualcosa ovviamente che ci fa tanto soffrire, questo lo capisco perfettamente su un piano convenzionale, perché naturalmente porta con sé la morte, la distruzione, però è un fatto del tutto naturale che se non si accetta non cambia nulla, perché esso continua ad essere quello che è, continua a mutare per quello che è. Dobbiamo noi fare un'operazione importantissima che è quella di mutare la nostra mente, i nostri metodi in confronto di quello che accade. Per cui, ad esempio, nel caso dei terremoti, per dire abituarci a costruire in maniera antisismica e naturalmente fare tutta una serie di operazioni che consentono di non avere morti e di non avere distruzione. Ma il terremoto in sé non è opera né di un Dio buono né di un Dio cattivo, è semplicemente il rimodellamento della crosta terrestre. E naturalmente anche lì, quando Wegener aveva fatto la famosa teoria nel 1912, si erano tutti messi a ridere, come poteva essere che una crosta così dura e spessa si muovesse sopra che cosa? Cioè, non aveva senso la teoria. Eppure tutto quello che noi, che risale, quello che, di cui tutto questo è formato, che noi tocchiamo, e sono tutte pietre molto, molto leggere, che sono in alto perché sono più leggere di quello che è in basso. Il granito, che si sembra tanto pesante, invece è tanto leggero in confronto di altro, perché essendo tutto relativo, niente è assoluto, tutto va considerato in rapporto ad un'altra cosa del mondo convenzionale. Ma esiste un mondo, oltre il mondo convenzionale, dove queste definizioni non hanno nessun senso. Per cui il problema è di vedere quanto è pura la nostra mente. E la nostra mente non può essere pura, ovviamente, prima di tutto per il debito karmico che abbiamo. Seconda cosa, per le contaminazioni avventizie, molte delle quali dipendono dai nostri genitori e dai nostri nonni, dai nostri maestri, cioè che hanno inducato la nostra mente con tutta una serie di cose che erano necessarie per quel mondo convenzionale, ma che hanno portato dolore, sofferenza e tanta disperazione molte volte. Ora, perché ci troviamo in un'enorme contraddizione, che voi vedete tutti i santi giorni che noi viviamo su questo mondo, è che è questa. Noi non siamo fatti per questo mondo, secondo la nostra dottrina, che appunto è basata sul concetto di liberazione da questo mondo, di rompere il ciclo delle rinascite, e nel contempo dobbiamo vivere in questo mondo. E questo è un mondo convenzionale, un mondo che io, ovviamente, di quale sono abituato a non mettervi le dita nel naso, a non sputare per terra, a non importunare le ragazze, bla 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 e tutto il resto. Solo che una serie di problemi si mettono, perché noi non viviamo tutti allo stesso modo. Ma essendo gruppi di animali dotati però di mente, noi ci troviamo in gruppi autonomi. Il gruppo, non so, dei Sardi non è uguale al gruppo dei Veneti, e insieme il gruppo dei Veneti e dei Sardi, che costituisce un gruppo di italiani, non è uguale al gruppo di tedeschi. E peggio che mai un gruppo di tedeschi e di italiani che sono europei non è uguale a un gruppo di asiatici. Perciò si formano queste strane corrutele mentali che sono legate appunto al tipo di inducazione ricevuta, al tipo di autoregolazione di gruppi, per cui si formano dei beliefs, delle convinzioni, si dice, delle pregiudizi, dei preconcetti, dei condizionamenti, delle cristallizzazioni, dei paradigmi, tutta una serie di cose che costituiscono un filtro invisibile ma molto ben visibile, scusate la contraddizione apparente, attraverso cui la nostra mente vede il mondo. Se quando noi non togliamo questi filtri che distorcono fortemente la realtà fenomenica, la vera realtà fenomenica, noi continueremo a soffrire, perché naturalmente distorceremo la realtà, sovradimensioneremo la realtà, sottodimensioneremo la realtà, trovandoci sempre in continui problemi. Io, per dire che sono stato educato alla maniera della classe borghese, voglio dire, ancora oggi mi rendo conto, dopo tanti anni di pratica, che provo un certo disagio se, accompagnandomi ad una ragazza, non trovo questa ragazza alla mia destra, perché nella società da cui io provengo era impensabile che una ragazza si tenesse a sinistra, perché un uomo doveva sempre tenere la ragazza a destra, e se avessi la vista che non ho, sarebbe proprio impossibile per me non aprire la porta o la porta della stanza o la porta dell'auto. Tutte cose che sono delle grandissime banalità e che non hanno nessun senso e che costituiscono codici di comportamento sovraimposti che sono legati ai diversi gruppi umani di cui facciamo parte. Provate a mangiare in un tavolo imbandito in un certo modo e vi accorgerete che mancate di una serie di condizioni fondamentali, perché non sapete nemmeno distinguere le forchette che bisogna usare. Se voi andate in posti tipo il Ritz di Parigi, per dire, vi metto una serie di posate che se non siete bravi ed esperti a guardare il tavolo vicino, se usate un tipo di forchettina particolare per una cosa anziché un'altra e siete in fortissimo imbarazzo, quando questa cosa è assurda, non conta assolutamente niente. E invece per molte persone conta tantissimo il tipo d'abito che si porta, il tipo di scarpe che si porta, la distinzione che si fa fra sé e gli altri in base al tipo di occhiale, di abito, che posso dire, tutte queste banalità. Tutto questo non esiste, è tutto vuoto. Ricordatevi sempre la mia frase, che non è mia e non me ne posso prendere il merito, è la frase del mio maestro: tutto quello che appare è vuoto. Quando voi guardate una persona, ne siete profondamente innamorati, oppure siete in tremenda lotta contro un acerrimo nemico, quello che ritenete un acerrimo nemico, sappiate che soltanto per vedere questa persona, per sentire questa persona, per immaginare questa persona, quella persona non esiste come voi la vedete, assolutamente. Ci sono persone con cui siete stati amici, che poi sono siete diventati, ahimè, nemici, persone che prima odiavate o ritenevate persone con la puzza sotto il naso o stupide, e solo perché vi hanno guardato una volta o vi hanno sorriso una volta diventano i più grandi amici del mondo, e così potrei fare tutti gli esempi che si vuole. Per cui, di fatto, bisogna restituire alla mente l'essenza matematica che deve avere. Ora, è facile da dire, non è facile da realizzare, perché bisogna fare pulizia, avrebbe detto il mio colonnello Plas Lind, piazza pulita, di tutte le cognizioni, sensazioni, percezioni, memorie che esistono. E in fin dei conti a quel punto sorge un altro problema, perché siccome riteniamo che esista l'io, il tanto nominato io, l'ego, naturalmente pensiamo che eliminando tutti questi orpelli, tutte queste cose con le quali viviamo, il tavolino vicino, la bottiglia dell'acqua, il telefono, il libro, la pastiglia o altro, alla fine siamo soli, perché la cosa che rende noi occidentali tanto impermeabili a questa dottrina è proprio il fatto che abbiamo paura di restare soli. E la nostra paura della morte ne è un esempio grandissimo, perché non c'è niente in cui sei più solo che davanti alla morte, come davanti alla malattia. Per cui naturalmente, avendo questa paura di restare soli, si cercano sempre tutta una serie di punti di riferimento. Quando che i punti di riferimento mentali non esistono, perché l'unico punto di riferimento mentale è la mente stessa, è una mente vuota, una mente senza nient'altro che la mente stessa. Come diceva sempre in tono ironico la dottrina Kagyu, bisogna riportare la mente a casa. La casa della mente è solo la mente. Non bisogna avere nessun punto di riferimento. E questo permetterebbe di vedere la realtà per com'è, evitare gli attaccamenti e naturalmente eliminare i supremi veleni mentali. Per far questo bisogna fare un lavoro di cancellazione, perché purtroppo la mente, l'essenza mentale, è il punto di arrivo, quella che poi è il punto dell'illuminazione, oltre il nirvana, quello che è la mente dell'illuminazione, la bodhicitta. Ma prima di arrivare a quella mente, all'essenza di mente, dobbiamo purtroppo servirci e essere vincolati alla mente ordinaria, e di conseguenza la mente ordinaria, disgraziatamente, ha questo problema, che si serve delle sue qualità ordinarie, che non sono tutte sbagliate, intendiamoci, molte sono utilissime per la via dell'illuminazione, e sono, per dire, l'attenzione, che è utilissima sulla via dell'illuminazione, sono naturalmente tantissime altre cose, ma c'è un problema, è rappresentato dalla memoria. La memoria, Ora, la memoria che cos'è? La memoria è naturalmente il presente ricordato. Noi siamo esclusivamente ciò che ricordiamo, ciò che ricordiamo. Perché anche quando noi, veramente ordinari, siamo anche ciò che pensiamo, ciò che mangiamo, ciò che mangiamo. Però possiamo togliere i pensieri, se noi andiamo sulla via dell'illuminazione. Possiamo anche cambiare la nostra preferenza per certi cibi, addirittura mangiare in maniera molto parca. Però ricordare, ricordiamo sempre, perché quella mente si serve della mente ordinaria. E diciamo, la memoria fondamentalmente di che cosa è formata? È formata da due tipi di memorie. Una è la memoria a breve termine e l'altra è la memoria a lungo termine. Questa memoria a breve termine è quella che più ci serve nell'attività quotidiana per lavorare, per ricordare i numeri del telefono, infatti si chiama anche work memory, la memoria di lavoro, e l'altra è la memoria a più lungo termine. I problemi nostri derivano dal fatto che la mente ordinaria filtra tutto attraverso la memoria a lungo termine. E come avviene il fenomeno della memoria a lungo termine? Avviene con la ripetizione dei fatti, cioè io ripeto la vista Teresa, la barbetta, e poi lo ripeto mille volte e alla fine me lo ricordo. Però esiste un'altra condizione, che è quella di cui parlo io, perché è quella che più mi interessa dal punto di vista dottrinale, è quella che il grande premio Nobel, che adesso è ospite a Cagliari, il professor Kandel, chiama la flash bulb memory, che è la memoria che accade in seguito a un accadimento improvviso, doloroso, a un accadimento inaspettato, a qualche cosa che ha toccato profondamente le corde di quel cervello ordinario, per cui, non so, un tentativo di violenza, una molestia sessuale subita quando eri bambina o bambino, un incidente stradale, le percosse che subivi nella famiglia, insomma qualche cosa di molto molto pregnante che può essere accaduto anche una sola volta, ma è un flash bulb, cioè proprio avviene come una sorta di lampo di luce che fa sì che le cellule piramidali dell'ippocampo, a cui si deve questa memoria, questo ricordo della memoria, mandino segnali attraverso i neuroni, che sono le cellule dell'ippocampo, e si formino delle cristallizzazioni a livello dei punti dove si ha luogo la vera memoria, cioè le sinapsi, cioè l'unione fra due neuroni. Questa sinapsi, voglio dire, è il punto dove la memoria si conserva, e si conserva anche quando tu credi di non ricordare più. Per cui un'associazione improvvisa, non so, hai subito un tentativo di violenza mentre passavi in un ponte, questa violenza può essere ricordata non solo dal ricordo di quella violenza, ma anche dal fatto che passi su un ponte, un altro ponte, che con quella violenza non c'entra nulla, e quel ponte richiama per riflesso condizionato il concetto della violenza che hai subito, o comunque c'è stato un tentativo della violenza stessa. È così per tante cose. Ecco, quella memoria, quando è inaccettabile per il cervello di un bambino, per dire, non so, le molestie subite, faccio l'esempio, viene con un fenomeno che fa il cervello ordinario, buttata in fondo, nascosta nel fondo del sistema sottocorticale, in un modo particolare che si chiama appunto il rimosso emotivo. Però questi rimossi emotivi restano ancora attivi, per cui è possibile che, non so, se quando iniziava quella molestia la persona cominciava a carezzarsi sul viso, è possibilissimo che una carezza sul viso fatta con tutt'altro scopo e tutt'altro interesse, faccia invangare, richiami prepotentemente quei file di memoria, quelle tracce di memoria. Quello è molto difficile da eliminare, perché le cellule dell'ipocampo, le cellule piramidali dell'ipocampo sono estremamente complicate nel loro sistema. Allora cosa bisogna fare? Bisogna naturalmente agire con un sistema molto particolare, perché la mente ha un sistema di formazione che si chiama abituale o sensibilizzazione. Per cui bisogna desensibilizzare praticamente il sistema, cominciando a rivivere attraverso un certo tipo di meditazione quell'esperienza, e naturalmente, siccome è un'esperienza virtuale ormai, perché non esiste più, è esistita, è un presente ricordato, ma non è un presente vissuto, perché quella esperienza ormai non è più possibile riviverla in quel modo, perché non sei più bambino o bambina e non esiste più. Allora in quel momento, attraverso una meditazione che faremo verso maggio, che è una meditazione particolare, dovremo desensibilizzare il sistema mentale, rivivendo mentalmente quella esperienza e piano piano privandola dei suoi contenuti. Dobbiamo praticamente annacquare quell'esperienza, e dobbiamo alla fine, e abbiamo il potere di farlo, praticamente cancellarla. Abbiamo potere di formare con la mente ordinaria nuovi neuroni dell'ipocampo per nuove memorie, e naturalmente ogni momento che prendiamo consapevolezza mentale, in quello stesso momento i neuroni trasmettono dei segnali e le sinapsi cambiano, per cui non sei più quella bambina indifesa, ma sei oggi quell'adulta consapevole di essere stata una bambina indifesa. Ed è moltissime cose cambiano, perché il primo atto che dobbiamo acquisire, il livello che dobbiamo acquisire, ed è quello che poi ci porterà all'illuminazione, è la consapevolezza mentale. Essere consapevoli di una mente che può realmente mutare il nostro destino, perché siamo capaci profondamente di essere quelli che non siamo mai stati, perché non abbiamo avuto la possibilità di esserlo. Possiamo ritornare indietro, sì, quando eravamo piccoli bambini, alla fonte, togliere l'inquinamento, cancellare l'inquinamento, le carogne che ancora inquinano la fonte, cercare di capire chi l'ha inquinata e perché, ma non soffermarsi su quello ed essere comunque compassionevoli. Siamo comunque degli squali, non siamo dei cigni, siamo dei predatori, non siamo certo degli esseri compassionevoli, ma possiamo diventare esseri compassionevoli, possiamo diventare dei cigni, voglio dire. Ma dobbiamo profondamente mutare il sistema, cioè ritornare con la meditazione verso la fonte, eliminare le fonti di inquinamento, scusate la ripetizione, e permettere al fiume di scorrere cristallino con una nuova vita che dia vita a quel bambino ferito che è dentro di noi, o quella bambina ferita che è dentro di noi, e piano piano prenderlo per mano e portarlo a identificarsi col nostro mondo di adulti. Solo allora potremo iniziare la via verso l'illuminazione, perché cominciare l'illuminazione essendo guaritori feriti è sempre un grave errore. Infatti il nostro maestro Siddhartha Gautama diceva che la nostra dottrina deve essere fatta per persone che sono sane, che sono profondamente consapevoli mentalmente, perché prima bisogna che intervenga il medico o altri medici, non il medico così, Però dopo noi dobbiamo fare un passo in più. Non dobbiamo avvicinarsi alla dottrina essendo malati. Dobbiamo guarire, magari servendoci dei metodi della dottrina, e solo dopo proseguire la via verso l'illuminazione. Ma senza un profondo mutamento non c'è guarigione. E la guarigione, prima di tutto, non è che un miracolo mi restituisce la vista, ma è una guarigione spirituale. Sono più cieco nella mia sistema spirituale di quanto sono cieco nel mio corpo. La mia vera guarigione a cui voglio aspirare prima di lasciare questo mondo è una guarigione spirituale. Quello mi porterebbe i veri vantaggi e cambierebbe radicalmente quello che io sono in questo momento. Strada ne ho fatto, ogni strada comincia con un passo, ne ho percorso tanti di passi, ma mi rendo conto che ci vogliono tantissimi altri passi. Il nostro maestro ha percorso la via dell'illuminazione per tantissimi anni. Lui ha avuto una serie di opportunità che inizialmente ha sprecato e poi ha utilizzato in maniera, come voi sapete, incredibile, incredibile. Ma aveva più di 30 anni, non è una cosa che è avvenuta in un giorno. Nell'India di 2600 anni fa 30 anni erano tantissimo, anche se poi fortunatamente il nostro maestro è vissuto in questo mondo per ben più di 80 anni, capito? Il nostro maestro era un uomo come noi, però aveva capito una cosa fondamentale che mi ha insegnato attraverso i suoi insegnamenti, voglio dire, attraverso le parole di Ananda che le ha raccolte, e che comunque l'unica essenza da conservare pura è la mente. E attraverso la mente pura noi possiamo trasformare completamente questo mondo raggiungendo l'onniscienza e l'illuminazione. Quello che è importante è che questa non è una via facile, è una via molto, molto difficile da percorrere, nella quale si ha molto, ma si deve dare molto. Siamo disposti a ricevere molto, ma a non dare molto. Bisogna capire che nella nostra dottrina ci sono cose che ci vengono date, ma cose che dobbiamo perdere. Tutte le vecchie sicurezze le dobbiamo perdere. E purtroppo, se posso fare un esempio molto superficiale, il nostro maestro non è uno che accetta compromessi. Il nostro maestro è uno che ti trova con un abito sbrindellato, che mal ti si addice, che non è decente, e ti dice: caro figliolo, non ti posso cucire un abito sopra, gioco forza, te lo devi togliere, restare nudo al freddo per un po' di tempo, e nel contempo ti cucirai l'abito da solo. Bisogna accettare, in poche parole, la sofferenza del cambiamento. Ma la sofferenza del cambiamento, e concludo, non è nulla in confronto della sofferenza di questa esistenza vissuta senza la speranza di un cambiamento. Quello che è il concetto fondamentale della dottrina è dukkha, cioè il concetto di sofferenza, che letteralmente in sanscrito vuol dire ciò che non può essere sopportato, dukkha. Perciò venire da ciò che non può essere sopportato a ciò che in parte è sopportabile, sino a quando tutto muterà, e possiamo anche cominciare a fare questo percorso. Anche perché, e proprio l'ultime parole, la nostra dottrina è un grande volano. Quando voi iniziate a praticare, la nostra dottrina vi ricompensa di per sé stessa. I mutamenti che si ottengono applicandosi in maniera seria e severa sono molto grandi, e la pratica senza dubbio migliora la nostra relazione intrapersonale e la nostra relazione interpersonale. Mi raccomando, l'obiettivo è mutare tutto per non mutare nulla, nel senso ritornare a come eravamo, una mente pura immutabile. Però bisogna mutare tutto per non mutare nulla. Grazie. se non ci sono domande.
Io vorrei fare una domanda, però è molto più terra a terra rispetto alle cose che questa... se ho capito bene, la memoria che utilizziamo per prendere decisioni non è tanto nel prendere decisioni, non è tanto importante la memoria di lavoro quanto la memoria, diciamo, che contiene il risultato delle nostre esperienze, quindi una parte più antica del cervello, e quindi una parte che non è collegata con la corteccia e che quindi in qualche modo si trasforma in qualcosa di verbalizzato. Quindi come
le cose sono, le cose sono molto complicate.
Si esprime molto complicate. Come si dice, lo sentiamo con la pancia, una cosa del genere.
Ecco, però se posso, però, sono molto complicate.
Faccio solo una domanda.
Sì. Scusa, no, ma volevo fare una correzione. Prego.
La domanda è sempre questa. Se non è tutto sbagliato, però questo tipo di sensazioni è molto facile che ci tragano in inganno, cioè che ci portino completamente fuori strada. Quindi c'è qualche suggerimento per imparare a interpretarli in maniera corretta e non farci portare fuori strada, però anche usarle, per non basarci su quello che ci sembra razionale, ma cercare di capire anche le nostre esperienze.
Allora, il sistema razionale è un mostro. Non serve assolutamente a nulla. Serve a diventare premi Nobel per la medicina, a laurearsi in medicina, a guidare l'automobile, a... come si chiama? Però, diciamo, non serve a quello che diciamo noi. Cioè, in poche parole, abbiamo... Purtroppo non volevo fare questo, è un argomento molto complicato. Però abbiamo due tipi di memoria, essenzialmente, va bene? Una si chiama memoria procedurale e l'altra si chiama memoria dichiarativa. La memoria dichiarativa è che io posso dire che sono stato ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, va bene? Che mi sono laureato in questo posto, che ho fatto la specializzazione in quest'altro. La memoria procedurale è quella per il quale se mi si slacciassero i lacci delle scarpe, prendo e li riannodo. Oppure mi faccio il bidet la mattina, mi faccio la barba e compagnia bella. Questa è una memoria automatica, nella quale non entra mai il sistema della consapevolezza e della coscienza, quella procedurale, quella, capito, di mettersi i colliri negli occhi, di pettinarsi, eccetera. Disgraziatamente la memoria emotiva, quella appunto memoria a lungo termine che noi deriviamo dalle nostre esperienze infantili, è un tipo di memoria procedurale che non passa assolutamente attraverso la coscienza. Per cui improvvisamente ti trovi triste, ti trovi depresso, ti trovi pieno di rabbia, di odio, senza sapere perché. Per capirci, voglio dire, è la memoria che ti porta davanti al mare del poeta, e improvvisamente, guardando il mare, diventi triste. L'ho detto 10.000 volte che diventi triste perché mi hanno ridotto il poeta con la sabbia. Però, senza fare questa battuta scherzosa, tu diventi triste e la ragazza che ti sta vicino dice: ma scusa, perché sei triste? Eri così allegro prima. E si dice: guarda, non lo so. E invece il tuo cervello lo sa, la tua mente lo sa. Perché magari in quel momento, quando avevi 16 anni, in quel posto, quando avevi 16 anni, magari la ragazza che avevi ti ha lasciato con freddezza e tanta malagrazia. E in quel momento il sistema profondo ha dato un input di dolore, non dandosi tutta la sequenza del file. Per cui hai la stigmata, cioè la tristezza, la depressione, il senso di disagio, ma non ricordi assolutamente che è per quel motivo. Se non fai addestramento mentale che risale, non puoi mai andare. Purtroppo risalire oltre un certo punto è difficilissimo, perché la memoria procedurale è distribuita in tutto il cervello. e ha bisogno di un organo molto importante per essere gestita, ed è il lobo prefrontale. Per far questo, diciamo, la risposta a te è solamente attraverso la consapevolezza mentale ottenuta attraverso la meditazione, utilizzando, e lo vedremo insieme, tutta una serie di caratteristiche del lobo prefrontale, tipo ad esempio, non so, l'attenzione o la autoassociazione, per dire, delle reti associative, e gestendo questo con le aree visive del lobo temporale, del lobo occipitale, e cercando di tagliare completamente, in un primo tempo, l'apporto del lobo parietale, che è un grande matematico, ma che ti riporta sempre nello spazio e nel tempo, cioè in qualche cosa che è sempre di questo mondo. Noi dobbiamo, in poche parole, se posso dire come si fa, ma lo faremo in pratica, è come se avessimo un hardware che è la nostra macchina, il nostro cervello, eccetera, e avessimo un programma, il software, che sarebbe, diciamo, un gran parte della nostra mente. È come se noi dovessimo infilare dentro l'interfaccia, che qualche cosa di virtuale non si vede, ma deve essere impedito all'hardware di comunicare col software, che è una parte della mente ordinaria ancora, e dobbiamo resettare completamente questo software per, in un primo tempo, riscrivere un programma nuovo, ma per poi, come obiettivo finale, quando raggiungeremo il livello della mente pura, non ci sarà nessun software, perché non avremo bisogno di nulla. Noi non saremo, capito, non vivremo in questo mondo. Noi non siamo parte di questo mondo, non dobbiamo essere confusi con questo mondo. Capito? Noi dobbiamo essere assimilati alla chiara luce, che è mente pura. È una scelta. Uno dice, vabbè, piace tanto la pasta a cacio e pepe, gli gnocchi di patate, la ragazza con la minigonna. E questa fa parte di questo mondo. Uno può benissimo accettare questo tipo di realtà, di visione, ma non uscirà mai da questo samsara. Resterà sempre in questo mondo. Capito? E non vale il discorso, dice sì, facciamo discorsi molto aulici, ma poi c'è sempre le tasse da pagare, il condominio, le persone che stanno sopra di noi che battono i tacchi, eccetera. Noi dobbiamo considerare quello che diceva il mio maestro: tutto quello che appare è vuoto, nessuna di queste cose è reale. Sembra reale, capito? Sembra reale. Quando vedevo tutte le persone a Losanna che si divertivano, andavano in giro a bere la sera, a Place de l'Ours, al Beau Rivage, e dicevo al maestro, noi siamo qui a meditare e questi, vedi, si divertono tantissimo, sprizzano vita a tutti i pori. E il maestro diceva, vita, loro credono di essere vivi, ma sono morti. Buonanotte. Non so se l'ho spiegato, ma... Insomma, questo della memoria comunque ritorneremo, perché è un argomento importantissimo, ed è importante capire che è difficilissimo eliminare proprio quello che avviene attraverso la flashbulb memory, cioè l'esperienza che ci ha segnato la nascita di un fratellino, quando credevamo di essere i principi della nostra casa, e improvvisamente abbiamo visto nostra madre che abbracciava questo bambino, se lo coccolava tutto e noi ci lasciava in un angolo. Magari sarà l'esperienza di un mondo ordinario, di un universo ordinario, ma è l'esperienza purtroppo di un mondo che abbiamo vissuto e che ci condiziona fortemente, e ci fa considerare l'abbandono come il peggiore dei mali. Dobbiamo cambiare la situazione, mutare la situazione. Avevo letto in Portogallo un grandissimo manifesto elettorale e a cui mi sono sempre riferito, lo vedo adesso come fossi oggi nella piazza, lì nella piazza di Coimbra, c'era mudanza, cambiamento. Questo deve essere il nostro motto, cambiamento.
Ed è impossibile se non si ha memoria, quindi consapevolezza del trauma.
È difficile avere consapevolezza del trauma, perché se accade, se per dire io e Claudio mi ha accompagnato, avessimo avuto un tamponamento, certo quello è facilissimo ricordarlo, però l'ippocampo non è maturo prima dell'età di circa 32 mesi, 36 mesi, cioè circa 3 anni. Perciò ricordiamo senza avere consapevolezza del ricordo. Per cui molte volte, abbiamo ci sono persone che solamente quando li accarezzi i capelli si nervosiscono.
Quindi è possibile risolvere questo problema se uno non si ricorda il trauma che ha originato?
Certo che è possibile, ma bisogna andare a un livello di esperienziale molto profondo, perché tutto è presente nella mente. Ma non è possibile raggiungere questo attraverso i sistemi della mente ordinaria, perché la mente ordinaria usa un doppio livello di sistema, per cui tu vuoi con la memoria di tipo dichiarativo riuscire a ricordare quello che è parte della mente del sistema procedurale, della memoria procedurale di tipo emotivo. È come misurare il litro col metro lineare, non è possibile. Bisogna usare il metodo giusto, cioè bisogna ritornare indietro, è possibile farlo, e bisogna aggiungere livelli mentali molto elevati di consapevolezza attraverso i quali è possibile scardinare questi sistemi. Ma non è cosa da niente, si può ricordare anche perfino il momento della nascita, però è chiaro che non si può fare con la mente ordinaria che abbiamo. Perché proprio è come pretendere di andare da Sassari Alghero, che usa un binario a scartamento ridotto, con un treno delle Ferrovie dello Stato che usa uno scartamento metrico. Però noi non abbiamo questo problema, perché quelli sono il mondo convenzionale, è impossibile far andare due treni su due binari diversi. Ma i nostri binari sono virtuali, sono mentali. Con la mente giusta si può arrivare dovunque. Abbiamo una mente tachionica. Io adesso posso visualizzare all'istante una galassia che ho visto l'altro giorno, ovviamente alla televisione naturalmente, che dista 13,500 miliardi di cose, capito? Cioè una cosa impossibile da credere. Galassie che sono nate 13,5 miliardi di anni fa e li posso vedere in questo momento con velocità tachionica molto più grande della velocità della luce. Posso essere in questo momento all'Oyster Bar del Central, cioè sarebbe la stazione centrale di New York, no? Ecco, posso essere in questo momento e nessuna luce ci arriverebbe a questa velocità. Ci arrivo perché la mia mente è fatta così e la mente di tutti potrebbe essere fatta così. Questa è una banalità del resto. Ma per concludere in maniera leggera, vi dico quello che si dice a New York. C'è questo bar che serve un ristorante, che serve ostriche e champagne, no? Allora dice, se tu sei una moglie e vuoi cercare il tuo marito, con l'amante vai a cercare l'ostriche bar. Arrivederci.